scappa. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ci penso non sono più in me. Suona Italo Fisco, ascolta Italo Fisco.
Ben ritrovati amici di Radio Abbo Centrale Web con la rubrica Italo Fisco con Monica Bertolotto. Bene, ogni lunedì noi parliamo appunto in modo molto semplice di quello che è il mondo del fisco e quali sono le possibilità che hanno i contribuenti di poter approcciarsi a questa materia. Vediamo che appunto siamo in campagna di dichiarazione dei redditi e quindi abbiamo come possibilità dal 30 di aprile abbiamo a disposizione, abbiamo avuto la consultazione nell'apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata 2024, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello redditi, quindi abbiamo a disposizione già i dati che potranno andare a compilare il modello 730 che avrà come scadenza il 30 settembre 2024, mentre se si sceglie il modello redditi si avrà tempo fino al 15 ottobre 2024 per l'invio. Il contribuente, appunto, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, potrà visualizzare, stampare, accettare oppure modificare anche con un'integrazione i dati contenuti nella dichiarazione e inviarla. Versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso, consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata. Consultare l'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata. Quindi, mentre per quanto riguarda i pagamenti, abbiamo come scadenza, come ultimo giorno per il versamento di saldo e primo conto, sia per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello redditi. Per gli altri che hanno deciso perché sia il sostituto d'imposta a pagare le proprie, quindi a trattenere le proprie tasse, non dovrà fare nulla. Per quanto riguarda il non voler utilizzare diciamo il sostituto di imposta, entro il 10 di ottobre è l'ultimo giorno utile per comunicare al sostituto di imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF e di volerlo effettuare in misura o di volerlo effettuare in misura inferiore, quindi entro il 10 di ottobre, nel caso siano cambiate delle situazioni, mi raccomando, bisogna avvertire il datore di lavoro per non trattenere al 30 di novembre il secondo conto. Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, può infatti presentarla con le modalità ordinarie. E quindi la presentazione del 730 senza sostituto d'imposta, da quest'anno i contribuenti possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario indipendentemente dall'avere o meno nel corso del 2024 un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. E in questo caso il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate oppure a un CAF o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario, quindi non il precompilato, va presentato a un CAF o a un professionista abilitato. In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente, va indicata la lettera A nella casella 730 senza sostituto e nel riquadro dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, va barrata la casella, modello 730 dipendenti senza sostituto. Per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2023, a prescindere dalla scadenza della rata. Quindi, quello che importa è, il criterio di cassa. Tra gli oneri accessori detraibili, ad esempio, vi sono la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, le spese notarili che comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, quindi mi raccomando solo del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente, quale ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca. Appunto, sono escluse dalla detrazione le spese di assicurazione dell'immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo. Inerenti, quelli inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita, per le imposte di registro, l'IVA e le imposte ipotecarie e catastali connesse al trasferimento dell'immobile e quelle per l'incasso delle rate di mutuo. Il limite, di spesa è di 4.000 euro sul quale si, beneficerà di un rimborso IRPEF pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta. Se ci sono più cointestatari, ovviamente va suddiviso, questi 4.000 euro vanno suddivisi per i vari intestatari. L'Agenzia delle Entrate chiarisce la detraibilità delle spese per le cure termali nel modello 730-2024. Veniva domandato appunto se le spese per cure termali con abbonamento siano detraibili in dichiarazione. In particolare viene chiarito che le spese sostenute per cure termali, ad eccezione di quelle relative al viaggio ovviamente e al soggiorno, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, ovviamente limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente l'importo di 129,11 euro, quindi questa è la franchigia di tutte le spese mediche. La detrazione spetta a condizione che vi sia una prescrizione medica che dimostra il collegamento tra la prestazione e la patologia. Quindi ai fini dell'indicazione della spesa nel modello 730 occorre essere in possesso e conservare i seguenti documenti: la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, prescrizione medica, ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale. Attenzione al fatto che per le prestazioni che non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale occorre utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Andiamo a vedere il prospetto dei familiari a carico da compilare nel modello dichiarativo. Nel prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto, quindi parliamo delle spese mediche, spese per assicurazioni pagate per i figli, per altre persone. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta ovviamente l'assistenza fiscale. Quali sono i familiari a carico? Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivamente uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili. Attenzione al fatto che nel limite, di reddito di 2840,51 oppure dei 4.000 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno anche sommate altri importi che sono compresi nel reddito complessivo e che sono il reddito di fabbricati che sono assoggettati alla cedolare e quindi non nella dichiarazione non li vediamo perché sono a parte. Retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e altri enti. La quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed altri paesi limitrofi. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo soggettato ad imposta sostitutiva in applicazione al regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni. Quindi bisogna tener conto anche di questi importi che non lo vediamo nel reddito complessivo. Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente oppure sono residenti all'estero, il coniuge. Che sia no, che ovviamente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi figli adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito, gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria altri familiari. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e quindi sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, compresi quelli adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali, i nonni e le nonne. E se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione. Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, ovviamente. A seconda della situazione reddituale del contribuente, le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte, oppure non spettare affatto. Dal marzo 22 le detrazioni per i figli a carico, spettano solo per i figli con 21 anni o in più o più. Per i figli di età inferiore, queste detrazioni sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito ovviamente di apposita richiesta. Dal 1 marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per figli, per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di 3 figli, inoltre non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Watch me dance, dance. red diamonds on my face. I still keep the party going, not one hair out of place.
Yes, I can.
Even when the tears are flowing, that diamonds
yes,
on my
I
face.
Can. Yes, I can.
I still keep the party going, not one hair out of place.
Watch me.
L'Agenzia delle Entrate, con un aggiornamento del 23 aprile, ha inserito nel modello 730 la possibilità di devolvere l'8 per mille della propria IRPEF alle tossicodipendenze. Quindi nel modello 731, nella scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, nel riquadro Stato, è aggiunta l'opzione, che è la numero 6, recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche. E inoltre la mancanza della firma in uno dei riquadri previsti dell'8 per 1000 costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso la ripartizione della quota di imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita che è spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. Tra le novità dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito che c'è uno stop all'invio di comunicazioni e inviti da parte del fisco nei mesi di agosto e di dicembre. Ci saranno nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo conto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma PagoPa per i pagamenti relativi. Quindi questo nuovo calendario, che conferisce a tutti i contribuenti, soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell'acconto relativo alle imposte, e quindi si potrà versare in rate mensili di pari importo con la maggiorazione degli interessi per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza. E a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi pertanto la novità interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo il differimento dal mese di novembre, quindi che era l'ultimo giorno, il termine ultimo degli anni passati, al 16 di dicembre, e quindi questo sarà il termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e a conto. E l'individuazione per tutti i contribuenti di un'unica data di scadenza corrispondente al giorno 16 di ogni mese, mentre prima le persone fisiche non titolari di partita IVA avevano la scadenza alla fine del mese, e mentre chi aveva la partita IVA era al 16 di ogni mese, quindi ci sarà un'unica data di scadenza per tutti, che è al giorno 16 di ogni mese. In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA possono pertanto avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo conto, delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. A tal fine si ritiene che rilevi la compilazione all'interno del modello di versamento unificato F24 degli appositi campi concernenti la rateazione, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento sia il numero di rate che è stato scelto, con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Inoltre viene stabilito che rate mensili di pari importo e quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi, siano versate da tutti i contribuenti, appunto, entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il 16 del mese di dicembre, relativo all'anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito. Pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre. Quindi suddivide l'importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quelle che abbiamo detto del 16 di dicembre. Versa la prima rata senza interessi alla scadenza prevista, versa le successive rate maggiorate degli interessi entro il 16 di ciascuno dei mesi seguenti e comunque non oltre il 16 del mese di dicembre. Quindi alla fine avremo, se uno sceglie tutte le rate, avremo fino a 7 rate. Vi ricordo inoltre come scadenza al 17 giugno. Ci sarà il versamento dell'IMU per il 2024, quindi la prima rata dei 6 mesi, quindi che arriva quindi a tutte le variazioni che ci sono state e agli immobili che ci sono dal 1º di gennaio 2024 al 16 di giugno 2024. E come novità, che ne avevamo anche già parlato, c'è lo stop al pagamento dell'IMU sugli immobili occupati abusivamente, con la possibilità dei proprietari di richiedere il rimborso di quanto pagato in passato, alla luce appunto della sentenza della Corte Costituzionale. Chi ha già fruito dell'esenzione per il 2023 dovrà compilare la dichiarazione IMU per comunicare la problematica al comune, come è stato stabilito dal Ministero dell'Economia. Slitta al 2025 la possibilità per i comuni di introdurre nuove esenzioni. È stata confermata ancora per un anno la proroga delle esenzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e del 2016 nel centro Italia. Siamo arrivati alla conclusione della puntata. Io vi ricordo che ogni lunedì alle 17:30 vi aspetto qui su Radiabo Centrale Web con Monica Bertolotto ed ora vi lascio ai prossimi brani e alle prossime trasmissioni del palinsesto. Io vi auguro un buon pomeriggio e alla prossima puntata. Ciao amici!
Freddo si difende come un filo teso e impaziente. Prende, vuole, ma non ama mai. Giocare con il fuoco non mi piace più. La soluzione c'è. Se è sufficiente, quando un bacio ormai non sa di più che niente, quando